Noi siamo delle persone, siamo degli esseri umani, non siamo nient'altro che animali, non siamo altro che animali. Siamo animali evoluti a un'evoluzione molto perigliosa che ha provocato un'ecatombe di sangue, miliardi di morti, voglio dire, per riuscire a sopravvivere, e non siamo diversi né da una tigre con dente a sciabola, né da uno scimpanzé, né altro. Abbiamo un difetto fondamentale che dicono che sia il nostro migliore pregio, vabbè, di avere una corteccia cerebrale la quale permette di essere coscienti e consapevoli di noi. Questo fa sì che ovviamente ci permette di costruire l'iPad, l'iPod, l'iPhone, il missile e compagnia bella, ci permette di avere coscienza e consapevolezza di dover morire. Cosa che tutti gli animali, o la maggior parte almeno di essi, non ha. Il risultato che ci troviamo nella nostra condizione di essere coscienti che tutto dovrà finire, e affrontiamo ogni giorno esperienze di vita difficili, difficili, che ci portano naturalmente a continui contrasti con gli altri esseri umani, con gli altri animali che vivono in questo pianeta e perfino con noi stessi. L'evoluzione ha previsto contro questa cosa un sistema molto complicato che si chiama appunto emozione, una serie di molecole che garantiscono in qualche modo nelle persone iperadattate, cioè in quelle che riescono ad adattarsi al sistema, un adattamento al sistema stesso, vale a dire, non so, adesso c'è freddo e sono capace di mettermi il cappotto per dire, oppure di togliermelo e stare in maglietta se c'è caldo. Altrettanto quello che succede per un fatto fisico, succede per un fatto emotivo, vale a dire, sono in grado di avvicinarmi a chi amo o allontanarmi da chi non amo e naturalmente sono in grado di obbedire alla regola fondamentale, che sembra assurdo, ma conserviamo intatta da quando eravamo animali simili alle aragoste, ai crostacei o altro, e si chiama flight or fight response, la reazione combatti o fuggi. Una reazione fondamentale descritta dal famoso neuroscienziato Cannon nel 1915, che consiste essenzialmente nel fatto che davanti ad ogni evento della nostra esistenza noi ci troviamo nella condizione di combattere o di fuggire. Combattiamo quando abbiamo, secondo noi, le armi o le condizioni economiche o fisiche per affrontare il pericolo, e scappiamo a gambe levate quando non abbiamo questa capacità. Naturalmente molte volte il giudizio che diamo è sbagliato, e perciò ci troviamo ad affrontare, non so, un leone all'interno di una gabbia, senza essere adeguatamente preparati, e non ci mangia vivi. Ma più spesso il sistema ha funzionato, visto che siamo qui, sopravviviamo qui, e credetemi, siamo sopravvissuti a milioni e milioni di pericoli. Abbiamo vissuto tante vite prima di essere qui, voglio dire, non certo noi come persone, ma con i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri antenati. E tutto questo basato sempre su quest'unica reazione. Questa reazione però ha un difetto, ed è un difetto fondamentale. Cioè, la reazione è stata concepita nelle giungle, nelle foreste, nelle savane, eccetera, per durare 5-10 minuti. Vale a dire, io trovo un pericolo, un leone, per dire, prendo la lancia, lo vado ad affrontare e in quei 10 minuti ho ammazzato il leone, allora ammazza me, tutto finisce. Disgraziatamente adesso non c'è più nessun leone, non c'è più nessuna tigre, non c'è più nessuno dei pericoli che ci contraddistingueva. Addirittura siamo arrivati ad essere noi l'apice della catena alimentare. Perciò, diciamo, purtroppo questa tigre con la sciabola ce l'abbiamo costantemente nella nostra testa, dentro il nostro cervello, con il risultato che io posso avere paura che adesso mi arrestino, supponiamo, oppure che venga uno a fare una rapina, o viceversa che mia moglie mi stia tradendo, che viceversa mio figlio muoia, che, come posso dire, centinaia di altre piacevolezze di questo genere. Pensate che ho avuto tra le tante conoscenze che ho avuto nelle mie varie vite in questo pianeta, una conoscenza di un uomo che è uno dei fondatori della neurolinguistica e che insegnava a Palo Alto, e il quale ha scritto un libro che ho deciso di rubare nel senso non rubare veramente, ma di prendere le idee e di rielaborarle. E questo libro a questo uomo, che era di origine spagnola, ma era naturalizzato americano, aveva scritto un libro, Como, come si dice, amargarsi alla vita, cioè come amareggiarsi la vita. Ecco, lui diceva che non era importante dare consigli per rendere la vita dolce, ma è meglio dare consigli per rendere a uno la vita amara. Perché secondo me lui farà di fatto tutte le cose che vede, il contrario delle cose che vede scritte nel libro. Se tu dici fai il buono, quello farà il cattivo, ma se insegni a fare il cattivo, presumibilmente qualche volta farà il buono. Perché quello vale il principio del mio maestro, che diceva sempre che se uno fa del bene e si proclama sempre che fa del bene, dico ah quanto sono bravo io, aiuto tutti, sono malato ma non importa nulla, aiuto sempre tutti, sono compassionevole, eccetera, vuol dire che c'è un po' di male nel suo cuore. E invece diceva il mio maestro che quando uno fa del male, è consapevole di fare del male, c'è un po' di bene nel suo cuore. Questo è una cosa che può sembrare strana, ma invece non è così strana, perché se una consapevolezza di fare il male può cambiare un giorno in bene. Se una consapevolezza facendo il male di fare il bene non cambierà mai, perché ovviamente l'idea di fare il bene non cambia mai. Detto questo, allora questa reazione, flight or fight response, è un sistema meraviglioso per spiegare anche la patologia. Quando noi abbiamo l'ansia, cosa ci accade? Quando noi abbiamo una crisi di panico, che cosa ci accade? Ci accade esattamente quello che avviene nel momento che fuggiamo dal pericolo. Cominciamo affannare, una dispnea si chiama, cominciamo a avere il cuore che batte all'impazzata, cominciamo a sudare e cominciamo naturalmente a muovere le mani in maniera strana perché il sangue si centralizza, e di conseguenza la mano assume queste strane posizioni. Molte volte tu solo era chiamata una mano all'ostetrico, cioè come era l'ostetrico che entrava la mano per controllare la posizione dell'utero un tempo, senza quando non c'era l'ecografo, e questo è molto legato a quello che noi proviamo, perciò ad esempio non puoi fermarti per vomitare, perché ad esempio se no la tigre ti mangia vivo, e allora naturalmente si forma una costrizione a livello del costrittore del faringe che ti impedisce di vomitare mentre fuggi. E questo a chi ha l'ansia gli fa venire il groppo in gola, no? Il groppo in gola, quello che si chiama glomus. Poi addirittura quando il cuore batte molto veloce, il cuore ha una complicata fase fisiologica, si chiama rivoluzione cardiaca, cioè una fase è la fase in cui il cuore pompa e la fase in cui il cuore aspira, una si chiama sistole e l'altra si chiama diastole. Ora succede che nella sistole pompa il sangue. Nella diastole invece riceve il sangue, però nella diastole irrora le coronarie. Questo è molto importante da capire perché quando sto scappando, più il cuore batte veloce e più sacrifica il tempo di riempimento del cuore, perciò di irrorare le coronarie. Perciò a un certo punto viene tipicamente un'ambascia retrocardiaca qua, un senso di peso sul petto, un senso di angoscia profonda. Perché appunto non viene irrorato a sufficienza. Naturalmente si forma stipsi, cioè stitichezza, poi invece puoi avere diarrea, perché naturalmente nella giungla non ti guarda nessuno, se te la fai addosso, voglio dire, se te la fai addosso non c'è nessun problema, perché intanto non sei costretto a fermarti, voglio dire. Oggi è un disastro quando tu sei in una condizione di ansia, di attacco di panico, di tensione, sempre andando in bagno con diarrea, eccetera, però allora non c'era questa cosa. E, diciamo, è sudorazione a chili, perché naturalmente più corri, più la termoregolazione deve essere modulata, e perciò più sudi, voglio dire, le pupille si dilatano perché devi vedere quanto più possibile davanti a te, la testa deve essere sempre mantenuta molto alta perché devi guardare avanti, perché se non si batti contro un ostacolo, e questo comporta il fatto che i costrittori e i muscoli elettori della testa sono molto tesi, per cui hai dolori terribili alla cervicale o altro, e così via. Poi naturalmente più sudi e meno liquidi hai, e di conseguenza naturalmente diventi pallido perché il sangue viene centralizzato, e poi senti tipicamente la bocca asciutta, dice saliva zero, diciamo, quando sei ansioso. Ecco, questa è la condizione dell'emozione primaria. Ma l'emozione primaria è, diciamo, legata alla sopravvivenza, ed è legata ai circuiti di sopravvivenza, che noi dobbiamo, per sopravvivere, fare poche cose, ma dobbiamo fare tutte, tutte. Cioè, la prima cosa è mangiare e bere, e non è possibile non mangiare e non bere per senza sopravvivere, cioè dobbiamo per forza mangiare bene. Per giunta dobbiamo fare l'amore, non perché ci fa piacere o altro, ma perché allora nella savana l'INPS non c'era. Voi capite bene che l'INPS non c'era. E un figlio rappresentava una difesa contro i nemici, un sostentamento nella vecchiaia, eccetera. Per cui assolutamente cercare una femmina è fondamentale, sono i figli che te li fa. E la terza fase è la difesa del territorio. La difesa del territorio è molto importante perché non comprende solo il territorio come questa, ecco, io voglio difendere questo locale, ecco, questo non è il territorio. Il territorio è un territorio ideale. Il territorio mio è, non so, è la mia patria, per dire, quello che si chiama home in inglese, per capirci. Non è proprio la house, cioè la casa, è proprio l'home, cioè il territorio. E allora il territorio può essere anche l'amore che mi dà mia madre, l'amore che mi dà la mia ragazza, l'amore che mi dà mia moglie, l'amore che mi danno i miei allievi. E quando perdo questa cosa, possono venire gravissime malattie. Ho fatto sabato una brevissima relazione su una sindrome particolare che ha un nome giapponese, si chiama sindrome di Takotsubo, che in giapponese significa tako, vuol dire polpo, e tsubo vuol dire quella specie di cestino a forma di balloon che usano per prendere il polpo, e in cui una persona afflitta da un'emozione di perdita di territorio, perdita del proprio territorio, comincia ad avere il cuore di sinistra, il ventricolo sinistro si chiama, che si gonfia, sopra il livellamento del tratto ST del cuore, dispnea, un senso profondo di dolore cardiaco. E tutti quei sintomi, però non ha stenosi della coronaria, come si hanno in infarto, per esempio. E questo fatto dove l'avevo visto? L'ho visto proprio nelle donne di Capoterra che avevano perso la casa, proprio la perdita del territorio. Io ho un paziente, per dire, che ha una glomerulonefrite membranosa, che ce l'ha perché secondo me quando è morta la madre era l'unico punto di riferimento che avesse con una persona a cui sentiva capito, amato, sorretto, considerato, come si chiama, nutrito, eccetera. Questo lì è cessato, ha avuto un'emozione talmente forte che in un attimo si è fatto un infarto del miocardio, da cui il mio amico Giuseppe l'ha tirato fuori per miracolo, e l'altro questa glomerulonefrite. E io gli ho spiegato che se lui non risolve i problemi che aveva con la madre, non ci sarà mai molto modo di uscire da questa storia. Il fatto che la madre non esiste più perché è morta, però la madre è presente sempre dentro la sua mente, diciamo così, cioè il modello mentale che noi abbiamo sempre presente. io posso avere il modello mentale, non so, del pericolo che rappresenta un'entità o qualche cosa che non esiste. Mi ricordo solo, per fare esempio, non per tirarla fuori dai monti, ma non ad esempio che quando che aveva paura dei lampi e dei tuoni, diceva l'ira di Dio per dire, e attribuiva questa cosa all'ipotetico Dio, l'ira di Dio, cioè una cosa che si era nella sua mente, ma nella sua mente era talmente conficcata questa cosa, che veramente ne aveva terrore incredibile, non conta, diciamo, quello che le cose come sono, conta l'idea che abbiamo della realtà, di come le cose siano. E perciò abbiamo molte volte idea di qualche cosa che non esiste e che ci fa enormemente soffrire. Ed è legato alla nostra, al modello mentale che noi abbiamo e che trasportiamo dalla nostra infanzia, da quella che è stata l'educazione dei nostri genitori. Bisogna naturalmente capire che una vita illusoria è un sogno ad occhi aperti e che naturalmente è legato a come noi viviamo la nostra esistenza per quello che dura, come posso dire, non è una vita che ha un inizio e una fine così ben determinati, non so, non sai che ti dicono, sai, sei un animale, ma sei un animale speciale, comincia a 0 anni e finisce a 80 anni. Poi a 50 anni, 53, ti può venire una leucemia, come ti può venire all'età di 7 anni, all'età di 1 anno, all'età di 3 mesi, ti può avere poi una meningite a 20 anni. È tutto un mondo, per come lo vedi, siamo attaccati noi alle cose che vediamo perché ne ignoriamo l'intima esistenza, l'intima ragione d'essere, l'intima natura. Invece tutto è vuoto ed è pieno solo di significato attributivo. Quella che noi riteniamo il centro dell'universo, non so, metti la tua fidanzata, la tua moglie, la tua amante o altro, non è che un'idea mentale che hai. E così un figlio, una cosa, ti potrebbe essere stato sostituito nella culla o altre cose. Non è un mondo che non esiste di per sé. Considerate che ci troviamo in questo mondo, non sappiamo veramente che cosa sia, perché nessuno ci ha dato un certificato di nascita, nel senso che non sappiamo da dove veniamo, dove andiamo, chi siamo. Non esisteremo mai più un giorno, nessuno di noi, per cui combattiamo tante volte, bisticciamo con quello che troviamo al bar, la persona che non ci ha voluto, la persona che non ci ha amato, e compagnia bella, e un giorno di tutto questo non esisterà nulla, nulla. Fra 5 miliardi di anni questa specie di stella, tra l'altro una stella ubriaca, una nana gialla di poco conto, che abbiamo sul cielo, ci mangerà proprio, ci mangerà completamente e interamente, tanto che chiunque passerà da queste parti fra altri 10 miliardi di anni, direte, ma vabbè, non troverà niente di niente, non c'era niente di niente. L'unica cosa che resta è il fatto che noi abbiamo la possibilità oggi, tramite il Dharma, di passare una vita che abbia una qualità di essere più serena di quella che doveva essere, diciamo, che sarebbe dovuta essere. Certo, l'ideale sarebbe stato nascere alti, belli, ricchi, famosi, bla bla bla, tutto il resto, senza avere mai nessun tipo di problema, vivere in eterno, eccetera. Questa cosa non è data, non sta né in cielo né in terra, e perciò dobbiamo vivere così. Io, ad esempio, ho interpretato la morte di questa persona di cui ho preso al telegiornale stasera, prima di uscire di casa, per un fattore emotivo, per quello che aveva fatto e quale aveva erroneamente creduto, mi auguro non criminalmente creduto, questo fondatore del metodo Stein, Stamina, diciamo, perché è morto a 53 anni. Ecco, come per dire che una cosa che accade con una reazione delle emozioni. Io entro quest'anno prossimo pubblicherò questo libro in cui dimostrerò in maniera chiarissima che sono proprio le emozioni la causa di
delle malattie, le cause per farti star male, le cause per farti star bene o per farti vivere o per farti morire. Siamo fatti così, dobbiamo sapere modulare e gestire le nostre emozioni. Stiamo facendo questo libro grazie all'aiuto di Angela, in cui questi sistemi grandissimi che abbiamo dentro di noi servono a regolare le emozioni che abbiamo dentro di noi e che vengono scatenate incongruamente. E ci può essere morte per un'emozione di un secondo. C'è gente che è morta avendo appreso che ha vinto la lotteria di Capodanno, o che sta per arrivare una ragazza. Non è un'emozione che molte volte si può ammazzare il fatto di sapere che non so, morirai stanotte, voglio dire. Qualunque tipo di emozione ti può ammazzare. Quello che conta è ottenere quello che è più difficile da ottenere, cioè l'equilibrio emozionale. L'equilibrio emozionale. Per far questo non c'è niente di meglio che il Dharma Buddha, che ha permesso appunto all'uomo di raggiungere l'equilibrio emozionale. Poi sono stati tutti i buddisti, cioè tutte le scuole buddiste, eccetera, a farsi le seghe mentali, naturalmente a scrivere un sacco di cose senza senso, eccetera, ragionamenti, insegnamenti del famoso mostro cognitivo che non servono assolutamente a nulla. Il maestro, io ho letto quello che lui non ha scritto, voglio dire, cioè in un libro che mi aveva regalato mio padre, che si chiama I discorsi di Buddha, pensate voi, di Buddha, è un libro pubblicato dalla Terza nel 1915, che appunto sono i discorsi, i pseudo discorsi del maestro, che naturalmente non si sa se li ha fatti, quando li ha fatti, come li ha fatti. Senza dubbio quello che è scritto da qualcuno è stato detto, presumibilmente è stato detto da lui. Però naturalmente quello che ho visto in questi testi, io ho visto questi testi che sono testi parte scritti in Pali, che è una lingua già complicata, è un dialetto del sanscrito, un dialetto magadiano, parlato vicino alla città di Magadi, perché lui qualche volta a qualche auditorio più alto parlava in un'altra lingua intermedia tra il sanscrito e il Pali, che si chiama Pakrito, e di conseguenza. Però quello che ho visto, quello che è scritto lì, nessuna cosa è una questione del mostro cognitivo. Lui non parla di equazioni differenziali, non parla di derivate, non parla di equazioni di Bessel, sistemi di Fourier, di quelli che volete voi, di quella. Lui parla solo di un sistema emotivo, cioè di come controllare l'eccesso o la mancanza di emozione. Non è che ci vuole solo l'eccesso, c'è anche la mancanza di emozione, voglio dire. C'è gente, ad esempio, dopo tumori, meningiomi e compagnia bella, mal operati, per esempio, che ha ablazione del lobo frontale o in alcune parti del lobo temporale, che diventa più freddo del ghiaccio, ma non è che questo aiuta nell'esistenza, capito quello che voglio dire? Quello che conta è che bisogna avere equilibrio emozionale, cioè voglio dire, quello che secondo il maestro era l'essenza delle cose, cioè la madhya mika si chiama, cioè la via di mezzo, in cui appunto, come si può capire in termini medici, davvero sono una pressione che sia 130 su 80, e non si può avere una pressione che sia 80 di minima, sì, oppure 180 di massima. Non si può avere, non so, 10 milioni di globuli rossi, 2 milioni di globuli rossi, perché in questo caso si è una funzione patologica, bisogna avere 4 o 5 milioni di globuli rossi, ma questa è la madhya mika, cioè restare nella via di mezzo. Purtroppo questa cosa tanto desiderosa, purtroppo è quello che ci avrebbero dovuto insegnare i nostri genitori e che colpevolmente non ci hanno insegnato. Quello che ci vogliono insegnare i nostri insegnanti, che probabilmente non ci hanno insegnato, viceversa, pensare a quando è nato Garibaldi, quando è morto Mazzini, che è la prima medaglia d'oro della resistenza, eccetera, ma chi se ne frega. Quando qui rimaniamo ogni giorno senza niente. Pensate, siamo legati a un sacco di false idee. Stavamo facendo un articolo stasera leggendo un articolo con Angela, che è la presa oltre che le mie braccia, anche i miei occhi, in cui c'era una rappresentazione a livello del lobo frontale delle aree sensitive e motorie, e hanno descritto Penfield, un grande neuroscienziato dell'Università McGill di Toronto, aveva fatto un piccolo uomo che rappresentasse simbolicamente queste aree, naturalmente facendole non come un piccolo uomo come un piccolo uomo come queste aree sono rappresentate, cioè delle mani grandissime, tipo le mani di un clown, per esempio, che appunto le mani sono rappresentate moltissimo nel nostro cervello, oppure un torace piccolissimo, perché il nostro cervello se ne frega grandemente del torace, voglio dire, e così via. E questo concluso abbiamo letto una cosa che nemmeno io sapevo, nonostante tutti gli anni di studio, che sono rappresentati dall'apparato genitale per ragioni di pudicizia. Ma ditemi voi se può essere una cosa credibile che in un testo di medicina di quel livello, non venga rappresentato le zone sensitive dell'apparato genitale o le zone motorie per ragioni di pudicizia. Ma veramente fa veramente pena. Cioè, voglio dire, in questo caso c'è da credere anche a quel buon tempone di Tommaso d'Aquino, fondatore della scolastica, fondatore anche di quelle scuole che seguono questi vestiti di nero, che pregava ogni sera e diceva: Signore, dammi la casa stava da domani.